Spectrum Business works with small businesses nationwide, so we know that running your own business means doing it all. Marketing, sales, inventory, customer service, and more. Spectrum One for Business helps you keep it all connected for just $49.99 a month. Get fast, reliable internet, advanced Wi-Fi with Security Shield, and a free mobile line for one low price. Stay connected and do it all with Spectrum One for Business. Only $49.99 a month. Go to spectrum.com/business to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Flashback.
Oh, ma prima di cominciare a parlare di questo classico che abbiamo conosciuto su Amiga, vi faccio una domanda a cui potete rispondere direttamente sul nostro sito enciclopediadeivideogiochi.it. Potete trovare molti modi diversi. Uno è quello di lasciarci un commento su Spotify. Potete, già che siete lì, votarci su Spotify. Potete mandarci un vocale che viene integrato anche nelle puntate stesse, come ad esempio ha fatto Sibis con questo messaggio.
Ciao ragazzi, il gioco che voglio consigliarvi è Lisa The Painful RPG, lo potete trovare su Steam. Il gioco è graficamente ispirato a Earthbound, quindi ricorderà un pochino anche Undertale, ma è molto simile a Earthbound la grafica. E la trama è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui tutte le donne sono scomparse. L'unica donna rimasta è una bambina che il nostro protagonista si incaricherà di proteggere. Questo gioco parla anche di droga, ci sono tanti altri argomenti piuttosto adulti e diciamo c'è molto humor nero, quindi il gioco è un po' comico, ma allo tempo stesso ci sono delle scelte molto difficili e dolorose da fare, come il nome stesso del gioco consiglia. È un JRPG atipico, ci sono tantissimi personaggi, tantissime sottotrame da scoprire, la lore è fantastica, a me è piaciuta tantissimo e in più c'è il seguito che è un DLC che praticamente fa vedere il vero finale del gioco e, ci sarebbe tantissimo da dire ma il tempo è poco. Se volete io mi offro di, cioè vorrei offrirvi il gioco, se vi interessa posso prendervelo io. Basta che Ace accetta la mia richiesta su Steam. Ciao ragazzi.
Grazie Sibis, noi questo gioco ce lo segniamo un po' come tutti quanti quelli che ci consigliate nei vari commenti che ci mandate e messaggi vocali e ovviamente possiamo continuare a pubblicarli. E la domanda del giorno, della settimana, del mese, chiamatela un po' come volete perché dipende da quando ascoltate questo episodio, ha a che fare con i giochi cinematografici. Molto spesso all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi ci siamo trovati ad affrontare giochi descrivendoli come un momento cinematografico, una cinematografica, una cutscene cinematografica, eccetera eccetera. Secondo voi è importante? Perché c'è una cosa che è venuta fuori dalla nostra maratona, soprattutto nell'ultima ora, che riguardava il fatto che forse i videogiochi dovrebbero cominciare a staccarsi dal medium cinematografico. Fateci sapere la vostra direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it.
Inoltre ricordiamo che questo episodio è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer, uno sponsor che ci accompagna ormai da parecchi mesi e dobbiamo dire che gli oltre 50 gusti che ci sono e ne abbiamo provati veramente tanti, li consigliamo vivamente, soprattutto anche adesso che sono senza caffeina.
Sì, con l'hydration drink avete la possibilità di trovare delle conversioni, diciamo, dei drink normali, quelli che contengono caffeina, ed è un risparmio incredibile, perché pensate, a parte che avete sconti su sconti, col nostro codice FFATA che è ancora attivo avete il 15% alla cassa, ogni tanto c'è il 2x1, ogni tanto c'è una promozione nuova che vi diciamo, e veramente si riesce a risparmiare tantissimo, perché bastano solo 8 grammi per farsi mezzo litro di bevanda, che non è niente male.
E quindi nel momento in cui fate binge listening degli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi, bevetevi un po' di Level Up per stare sempre attivi e cogliere ogni citazione che facciamo in ogni episodio. Il codice FFATA su levelup.it per il 15% di sconto. E ora entriamo nell'atmosfera futuristica di Flashback ascoltandoci uno dei pezzi della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtec, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Flashback, un gioco del 1992 sviluppato e pubblicato da Delphin Software per la versione europea, perché è una casa francese, e da US Gold per la versione invece americana. Doveva uscire inizialmente per Sega Mega Drive, ma è stata ritardata e quindi la prima versione ufficiale è la versione per Amiga, noi molto cara, e poi successivamente è uscito appunto per Sega Mega Drive, per DOS, per Macintosh, davvero per un sacco di console diverse, per il Super Nintendo, Sega CD, l'Atari Jaguar, e sono state fatte le conversioni anche durante gli anni. Ancora adesso si parla di questo gioco a sottolinearne l'importanza, ed è un cinematic platform.
Questo è un genere molto particolare che nasce un po' di tempo fa da un certo Metzner che ha creato Prince of Persia, che abbiamo già trattato nell'enciclopedia, ma ancora prima possiamo andare a recuperare Karateka, che è un gioco che implementa per la prima volta questo sistema di rotoscope, di animazioni appunto tratte dalla vita reale e poi ridisegnate, digitalizzate. Con Prince of Persia si cerca e si riesce a definire quelli che sono i canoni, quasi a perfezionarlo in un certo senso, e poi Delphin Software comincerà ad utilizzare questo genere, perché Delphin, che nasce nell'89, farà pubblicare di lì a poco Another World, un altro dei giochi che abbiamo trattato, dalla mente di Eric Chahi, che se vi ricordate ne abbiamo parlato. Ma Flash, a volte considerato un sequel di Another World perché ci assomiglia dal punto di vista delle meccaniche, non ha niente a che fare, è però il gioco successivo di Delphin, che però non vede protagonista come sviluppatore Chahi, cioè, ma piuttosto la mente di un altro francese, ovvero Paul Kisset, che è quello che ha iniziato con Future Wars, un'avventura grafica fatta da Delphin. Poi Delphin comincerà a spostarsi a fare questo genere di cinematic platform, perché appunto viene ripreso il sistema Cinematic creato appunto dalla casa francese per fare Another World e perfezionarlo con Flashback.
Delphin Software è molto particolare, perché con l'innovazione che porta con questo tipo di gioco, in prima in Another World e adesso appunto in Flashback, ha degli alti e bassi, perché Flashback addirittura era entrato nel Guinness dei primati come il gioco francese di miglior successo, quindi si aspettava una carriera folgorante per questo team. Invece già il passo successivo abbiamo un bel inciampo con Shaq Fu, temibile picchiaduro per Mega Drive che ha avuto uno dei peggiori giochi per la console. E poi in alti e bassi però dobbiamo ringraziare questa casa di sviluppo per altri giochi invece molto tipici come la serie di Motoracer.
Motoracer è un cambio completo di rotta per Delfin Studios, che appunto dopo un po' di tempo continuerà ad andare avanti. Ci sarà anche nella vita un po' più lontana un certo Flashback Legends, che sarebbe un seguito del gioco originale ma con un'ambientazione completamente diversa, di cui esiste una demo ma alla fine il gioco non è mai uscito in forma completa. Shaq Fu, secondo me, quando faremo la puntata è da rivalutarlo, perché è considerato un gioco pessimo ma in realtà c'è tanto da dire di quel gioco lì. Tornando su Flashback, molto interessante perché dopo il grandissimo successo avuto con Another World e al fatto che Another World è un gioco molto artistico, molto cinematografico, perché effettivamente ci sono delle, la cutscene iniziale ce la ricordiamo tutti, con il protagonista appunto che sparisce dal mondo con il computer che esplode e finisce con la scrivania da un'altra parte, molto appunto cinematografico, tant'è che la Delfin riesce ad accaparrarsi dei diritti da un film, in questo caso uno dei film più conosciuti del tempo, ovvero Il Padrino. Quindi l'idea iniziale per fare Flashback è proprio quella di trasporre il franchise del Padrino in forma videoludica. Esistono dei giochi di Godfather che però sono completamente diversi e anche abbastanza brutti, ma quando appunto l'idea arriva nelle mani di Paul Cossette, gli viene l'idea di dire: ma sì, facciamo la mafia, ma facciamolo nel futuro. Questa cosa non piace tantissimo ai detentori della licenza del Padrino e quindi si dissociano da questo progetto, che però continuerà ad avere alcune caratteristiche, le ambientazioni futuristiche ma anche in un certo senso un po' di spionaggio, un po' di persone delinquenti che stanno nell'ombra eccetera eccetera, che continuano ad esserci. C'è una specie di mafia anche in questo gioco, che però in questo caso diventa una razza aliena.
Una delle particolarità di Flashback che mantiene il videogiocatore incollato, l'ho sempre trovato, proprio la storia, come appena detto da Ace, come un racconto di avventura fantascienza mescola un po' di noir per mandare avanti la sua trama. Questo mi ha fatto scoprire ricercando che più che Another World, Flashback prende anche un po' la storia e un po' le meccaniche narrative di un altro gioco già uscito per Adelfino, ovvero Future Wars, questa specie di punta e clicca con le tematiche di viaggio planetario, e poi c'erano anche i viaggi nel tempo, ma era molto bello il discostamento dei vari scenari che si intercambiavano tra loro e diramavano una storia davvero interessante. Molto bello che abbiano portato questo tipo di narrazione in Flashback, e come vedremo veramente si integra benissimo con anche le ambientazioni, perché questo gioco si usa il rotoscope per le animazioni del personaggio, ma i fondali, cosa molto importante e molto bella visivamente, sono fatti a mano.
Questa storia ha anche tantissime citazioni da film diversi che giravano al tempo, veramente si sprecano. Già solo nell'introduzione c'è una citazione da Akira, Grande come una casa, perché il protagonista prende una moto volante e se ne va in giro. Ci sono delle città futuristiche, c'è una New Washington che assomiglia molto alla Neo Tokyo presente in Akira, e così tante altre. Una citazione che è quella un pochino più intima è quella del film Atto di Forza di Schwarzenegger, da cui vengono riprese delle battute intere, e anche c'è una scena che assomiglia molto a quello che succede, che ha a che fare con la perdita della memoria e lasciare un messaggio in caso di perdita di memoria.
Come i suoi predecessori delle meccaniche di Prince of Persia e in Another World, il nostro protagonista in Flashback ha determinati movimenti da poter fare. Le sue scelte sono multiple, perché abbiamo la camminata a velocità base, il passetto, la corsa, il salto in corsa e anche il salto da fermo, cose che sono ovviamente diventate famose e riconoscibili dal capitolo di Prince of Persia. Ci si può arrampicare verticalmente e scendere verticalmente dalle piattaforme, e si può interagire sia con un menu che evidenzia i vari oggetti che verranno raccolti durante la partita, ma anche interagendo con i personaggi non giocanti e con le varie stazioni elettroniche per attivare leve e aprire porte, che mi ha ricordato molto la serie di Time Runner, dove per interagire o entrare nelle porte il personaggio si girava dando spalle allo schermo. Quindi qua una piccola chicca, una piccola situazione che mi ha ricordato una serie a noi molto cara.
Una cosa molto particolare di questo gioco è il ledge jump, ovvero un tipo di salto che è diverso da quello che è in corsa. È sempre un salto in corsa ma è leggermente più in alto, e per farlo il manuale dice che bisogna mollare completamente i controlli, che è una cosa controintuitiva, cioè devi mollare il D-pad. Red. Il personaggio continua ad andare nella direzione in cui stava correndo, si metterà a saltare per arrampicarsi al piano di sopra con un salto incredibile. Questo è una specie di protezione dalle copie, dalla pirateria, perché effettivamente se non lo leggi nel gioco non ti viene così facile questo tipo di salto, e questa meccanica viene utilizzata fondamentalmente all'inizio del secondo livello. Quindi per chi ha piratato il gioco si può giocare il primo livello e poi quando arriva al secondo non riesce ad andare avanti perché ha questo tipo di ostacolo, ed è controintuitivo anche perché i comandi dell'Amiga effettivamente erano solo un tasto e i movimenti, quindi dovevi fare tutto con combinazioni di direzione più tasto eccetera eccetera. Trovare una roba che molli tutto per poter fare questo salto speciale aggiunge alla dinamicità del gioco, così come il combattimento molto particolare.
Il nostro protagonista infatti avrà come arma futuristica una pistola che perderà e ritroverà più volte, come succedeva anche in Another World, e come in Another World ci sarà la possibilità di attivare degli scudi, perché i nemici ovviamente cercheranno di colpirci e talvolta sarà impossibile evitare i loro colpi perché risponderanno in automatico a un nostro colpo. Quindi attivando questi oggetti avremo la possibilità di non essere colpiti, ma le cariche saranno limitate, e qui c'è una meccanica di gioco che potremo ricaricare l'energia per avere sempre a disposizione, un po' come i punti di salvataggio, avere sempre a disposizione l'energia necessaria per non essere colpiti.
È una sorta di barra dell'energia da 5 colpi in totale, quindi possiamo resistere un pochino. Molto interessante il combattimento perché è posizionale, avendo noi in tutti i livelli più o meno 3 bande dove poter stare, i nemici staranno quasi sempre su un'unica banda e sarà nostro compito rotolargli vicino. Ci sono dei nemici che si teletrasportano, ci sono dei nemici robotici che possono volare, quindi cambiare il loro livello. Molto bello, interessante, anche abbastanza difficile perché veramente è il primo che colpisce vince. Però con il fatto che il nostro Conrad, che è il protagonista, può sparare solamente in una direzione, cioè davanti a sé, non abbiamo possibilità di puntare eccetera, quindi dobbiamo essere noi bravi a muoverci. Oltre a questo c'è anche l'inventario, perché abbiamo parlato di pistola, ma abbiamo parlato di scudo, ma in realtà poi ci sono tutta una serie di oggetti che prendiamo all'interno del gioco che ti servono per risolvere la parte puzzle del gioco. Ad esempio potremmo distrarre i nemici lanciando una roccia, il nemico si gira, noi gli piombiamo dentro e gli spariamo, oppure avremo tutta una serie di chiavi e di altri marchingegni che ci serviranno per orientarci nel mondo di Flashback.
È un oggetto in particolare viene in nostro aiuto nei livelli più avanzati, dove i puzzle sono più complicati e bisogna fare anche più strada, c'è un certo tipo di backtracking, ovvero il teleporter. Questi due oggetti, che uno potremo lanciarlo e farà da hotspot, da bersaglio, da punto in cui poi teletrasportarci attivando l'altra parte del teleporter. È un'idea molto bella anche dal punto di vista esplorativo, perché come detto noi possiamo sparare in una direzione sola e una volta che vediamo i nemici abbiamo veramente pochissimo tempo di reazione. Grazie a questo oggetto abbiamo la possibilità di vedere in anticipo magari il posizionamento dei nemici, cosa che invece nei primi livelli, non avendo questo oggetto, viene fatta con il level design. Alcune parti, alcune piattaforme su cui andiamo, perché i livelli non sono a scorrimento ma un po' come in Zelda, arrivati al bordo dello schermo si passa alla schermata successiva, possiamo vedere facendo alcuni percorsi i percorsi futuri che raggiungeremo magari al piano superiore, e quindi ci darà un certo tempo, un certo tipo di strategia da poter attuare per essere più preparati. Quindi potremmo arrivare già con la pistola sguainata e buttarci nello schermo successivo con un'altra mossa che è molto utile nei combattimenti, ovvero la capriola, il roll, che ci permette di passare attraverso i nemici senza subire danni e darci qualche attimo di reazione in più per poter sparare i nostri colpi.
E l'altra cosa che colpisce tantissimo di questo gioco è che c'è un'alternanza veramente molto bella tra quello che è l'ambiente di gioco, quindi questo che vi stiamo descrivendo, platform cinematico col nostro Conrad che è effettivamente molto piccolo sullo schermo, il fondale ha tantissima importanza, con tutta una serie di piccole cinematiche che sono quando prendi l'oggetto, quando inserisci la chiave, quando parli con un personaggio, a volte viene il pop-up di quello che dice a schermo, a volte invece vediamo un attimo l'interazione, ed è molto molto interessante perché è reso in una maniera veloce, chiara e che non ti fa uscire dalla scena completamente, anzi è proprio un cambio di inquadratura, succede questa cosa, ritorni indietro. Ci sono delle cinematiche molto più lunghe un po' più avanti nel gioco, ma sono quelle di esposizione che ti servono per capire la trama, perché questo gioco inizia col botto.
Un altro aspetto che rende questo gioco ancora più cinematico è la musica. Le tracce sono molto orecchiabili e definiscono bene l'ambiente e i vari luoghi che visiteremo durante il gioco, ma non sono una colonna sonora continua, non c'è sempre un tema principale che ci accompagna. In questo caso ci sarà solo all'inizio o in determinati punti della mappa, durante qualche combattimento particolarmente impegnativo o quando ci verranno proposti per la prima volta dei puzzle, un po' come dei jingle a sottolineare l'importanza della sezione di gioco in cui ci troviamo, un po' come nei film dove la colonna sonora non ci accompagna per tutto il film, ma in determinati punti dove si vuol far capire qualcosa o far provare qualche emozione particolare viene utilizzata. E appunto Flashback ne fa ampiamente uso, confermando ancora di più l'andare a braccetto con una gestione cinematografica.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. E a proposito della trama del gioco, parliamone, perché Delfin Software ci accoglie subito con il logo, che tra l'altro è una macchina cinematografica, quindi sottolinea tantissimo questo essere film. Una scena molto interessante che parte mostrando i piedi di qualcuno che scappa inseguito da delle persone. Il nostro protagonista Conrad, già questa potrebbe essere una citazione a James Cameron, che di solito quando introduce i suoi personaggi lo fa dai piedi, e qua vediamo appunto questa situazione di velocità e di ansia col nostro protagonista che scappa, prende una moto volante e se ne scappa via, inseguito da questi due loschi individui che cominciano a sparargli addosso, e uno sale sull'astronave per inseguirci. A questo punto vediamo quella che è retro, vediamo il davanti della moto, che viene colpita dall'astronave, e il povero Conrad finisce a schiantarsi in una foresta. Questa è l'introduzione ancora prima di premere start e iniziare la partita vera e propria. Un'introduzione chiara, semplice, che non ci dice niente a livello di testo, ma che già ci dice tantissimo. Arriviamo su questa giungla, che capiamo poi essere la giungla di Titano. Titano è dove viene ambientata la prima parte del gioco. È molto interessante questo aspetto futuristico del gioco, che è effettivamente ambientato nel 2142, quando poi veniamo accolti dal title screen, che è anche la copertina di questo episodio. La vedrete, è riconoscibilissima. Credo che sia uno di quei giochi che in mezzo a tanti altri titoli si vede subito, lo riconosce subito. E mi piacerebbe tanto avere anche la scatola originale di questo gioco, perché merita.
Questo primo livello, o in un certo senso livello tutorial, vede il nostro Conrad cercare di capire cosa è successo, un po' come anche il videogiocatore, perché si risveglia e ci viene fatto capire con la cinematica iniziale il risveglio di Conrad sveduto. Accanto a lui c'è un cubo e svegliandosi lo urta, facendolo cadere dal ramo su cui è atterrato. E da questo piccolo particolare si vede già l'attenzione che è stata data allo storytelling, lo show don't tell che hanno usato in questo gioco, perché quel cubo che è caduto è un oggetto di gioco, quindi noi effettivamente per andarlo a recuperare dovremmo andare inizialmente verso il basso, introducendoci alle prime meccaniche di gioco, l'arrampicata, lo scendere, il saltare, il camminare, il correre. Una volta recuperato questo cubo abbiamo l'effettivo title drop, perché questo cubo è un olocubo che ci trasmette un messaggio registrato dallo stesso Conrad tempo prima. E questa è la famosa citazione che diceva prima Ace di Atto di Forza, dove uno Schwarzenegger in fuga e senza memoria trova un messaggio di se stesso che gli spiega la situazione e gli dà la quest, gli dà l'obiettivo da raggiungere. Anche in questo caso il Conrad del passato gli dice che lui è un investigatore del Bureau Galattico che sta facendo delle indagini e ha scoperto, grazie a un visore, scopre un piano alieno per eliminare tutta l'umanità. Il visore che ricorda molto i visori visori dei Saiyan in Dragon Ball, e anche il guardare attraverso gli occhiali la vera natura degli alieni che si sono mescolati agli esseri umani ricorda il film Essi Vivono con Roddy Piper, They Live, il titolo originale. Conrad però, sapendo di essere nel mirino di questa cosca aliena, decide di registrare i suoi ricordi nel caso dovesse succedergli qualcosa e li invia a un suo amico. Infatti viene catturato di lì a poco e gli viene eliminata la memoria, gli viene cancellata la memoria da questi alieni, finché lui si libera in un attimo di distrazione e arriva al filmato dell'intro. Ci racconta tramite appunto un flashback cosa è successo fino a questo punto.
Quindi il primo schema: noi andremo in giro in questa foresta, ci sono tantissime cose che ci possono uccidere. Infatti il primo schema è proprio il battesimo del fuoco da quel punto di vista, perché ci sono nemici che ci sparano, ci sono robot che non sappiamo neanche come affrontare, perché all'inizio non possiamo colpirli fino a quando non tirano fuori il braccio con cui ci potrebbero sparare. Quindi qua c'è un po' la meccanica alla western, devi sparare nel momento corretto. Ma non solo, ad esempio ci sono ovviamente le morti da caduta, perché possiamo morire cadendo, ci sono anche dei piccoli posti dove moriamo perché è radioattivo per terra, o ci sono anche dei fuochi che ci possono bruciare, quindi bisogna stare molto attenti a muoversi all'interno del livello. C'è anche quello che vi dicevo prima, ovvero cominciamo a usare dei sassi per distrarre le guardie, eccetera eccetera, e praticamente dobbiamo farci strada in questo ambiente che assomiglia anche un po' al Ritorno dello Jedi, quando si va sul pianeta degli Ewoks, per farvi un po' la caratteristica, molto verde, e il nostro protagonista svetta perché è vestito con i pantaloni blu e la giacca marrone, insomma caratteristica. Aiuteremo anche una persona a teletrasportarsi altrove, quindi dobbiamo prendere un oggetto, darglielo a lui, lui ci dà in cambio un altro oggetto che usiamo per attivare un ponte, o in questo caso prenderemo una carta d'identità che ci servirà per infiltrarci e poter andare avanti, fino ad arrivare a un'altra cosa molto bella di questo gioco, cioè il finale di questo livello. Dopo aver recuperato anche una serie di crediti, che sono la valuta di questo mondo, li potremo utilizzare per comprare un dispositivo di antigravità, e questo dispositivo ci serve per poterci gettare nel vuoto alla fine del livello, un po' come succede in Prince of Persia nel livello 5, se non mi ricordo male, quello più corto, che finisce con noi che cadiamo nel vuoto. Anche qui c'è questa cosa, però molto molto interessante, perché anche qua controintuitivo, viene una freccia gigantesca che ti dice buttati, buttati che è morbido, uno direbbe, ed effettivamente è quello che dobbiamo fare.
La nostra caduta ci porta al secondo livello, che è New Washington. Ritroviamo subito il nostro amico Ian, che ristabilisce tutti i nostri ricordi e ci racconta un po' la trama, come avevo accennato prima, e il nostro nuovo obiettivo è tornare sulla Terra per sventare questa invasione segreta che gli alieni stanno portando avanti. Solo che il biglietto per andare sulla Terra, perché noi siamo comunque su un altro pianeta, siamo sul Titano, costa l'impossibile. E allora questa fase di gioco, che si discosta tantissimo dalla prima, molto più esplorativa, molto più platform, diventa quasi manageriale, perché ci vediamo costretti a accettare lavori per racimolare abbastanza soldi, neanche per il biglietto dell'astronave, bensì per poter partecipare a un gioco televisivo che adesso vi spiegherò, dove in palio c'è proprio un biglietto per il pianeta Terra. Questa fase di New Washington è divisa in aree denominate Asia, America, Europa, Africa e Centrale, dove con un sistema di metropolitane futuristiche ci sposteremo in ogni area, ci sarà qualcosa di particolare utile alle nostre missioni. Cosa particolare è che per accettare le missioni viene gestita la parte burocratica, perché noi avremo bisogno di una carta, dei documenti, del permesso per poter accettare lavori. Dovremo andare al centralino, una specie di ufficio di collocamento elettronico, dove ci verranno fatte vedere le missioni e con la nostra tessera accettarle per andare a farle. Sarà liberare delle parti da dei nemici, portare un pacco, scortare un VIP in un posto sicuro. Sono missioni che vediamo tantissimo ancora adesso in tutti i giochi action, RPG. Sono le classiche missioni un po' cliché. È una cosa forse un po' tediosa il backtracking in questo caso, perché per andare in ogni posto non c'è il fast travel, bisogna andare proprio a piedi fino a ogni obiettivo. In un certo senso è simulata bene la burocrazia fastidiosa che conosciamo bene. Però una volta raccimolati tutti i soldi necessari, potremmo iscriverci a questo gioco televisivo dal nome altisonante di Death Tower, che non è altro che un gioco televisivo tipo Mad TV, dove noi dovremmo sopravvivere e battere vari Terminators e macchine che ci sono all'interno in 8 livelli sempre più piccoli, e dove i nemici saranno sempre più forti, quindi aumenta la difficoltà, un po' come succedeva nel film, e qui un'altra citazione, fatalità sempre di un altro film di Schwarzenegger, ovvero dell'Implacabile. improbabile, dove la sopravvivenza era un gioco televisivo. Riuscendo a vincere questo programma, questa sfida, avremmo in regalo, in vincita, il biglietto per la Terra, e con un'animazione molto evocativa di questa astronave che lascia il pianeta, riusciremo a ritornare sulla Terra.
Aggiungo giusto una cosa su questa Death Tower, che nelle conversioni è poi stata un po' censurata, soprattutto quella per Super Nintendo che è uscita, non si chiama Death Tower ma si chiama semplicemente Cyber Tower. Qua tutti i colori sono sul blu, i nemici sono anche molto particolari perché si possono teletrasportare alle nostre spalle, quindi dobbiamo fare un po' di tattica per poterli sconfiggere. E l'altra cosa è l'effetto claustrofobico che ha questa torre, perché proprio ai livelli con scritto level 5, level 6 eccetera eccetera, noi partiamo dall'8 fino all'1, partiamo dalla base e andiamo sempre più in alto, e man mano che andiamo sempre più in alto diventa sempre più piccola la situazione. Questo è molto interessante perché il livello 1 è stato un tutorial, il livello 2 ci mette tutte le meccaniche di consolidamento di quello che abbiamo imparato nel primo schema, e qua invece le mettiamo in pratica dal punto di vista del combattimento. Altra cosa molto bella, i Terminator che andiamo a sconfiggere questo livello, se li colpiamo una volta loro cadono a terra e stanno fermi, ma se arriviamo sulla loro piattaforma si rialzano e continuano a farci danno. A volte ci possono anche sparare da fuori schermo, e noi anche, che è una cosa da sfruttare insomma se sapete bene come funziona. E alla fine appunto riusciremo ad arrivare sulla Terra, una Terra che raggiungiamo con questa astronave rossa gigantesca, ed è uno dei miei livelli preferiti perché si alterna tra delle strade, c'è un club, il Paradise Club, e addirittura una base segreta in cui andremo ad infiltrarci. Ci sono anche parecchi nemici qua come prima, però mi è piaciuto tanto perché è una reinterpretazione in chiave futuristica di una cosa che abbiamo già visto. Addirittura non ci riconoscono i nemici all'inizio perché abbiamo appunto i documenti falsi, però l'ho trovato molto interessante perché qua ha dei richiami a altri film, a altre ambientazioni, c'è molto di Blade Runner anche in questo schema, anche perché tenete conto che stiamo parlando di cyborg, di cyberpunk in un certo senso, e quindi il fatto che ci siano dei replicanti o simil tali si vede tantissimo in questo livello, che si divide in due. Anche qua ci sono il livello in cui siamo fuori diciamo dalla base segreta e uno invece ambientato all'interno della base stessa, dove però si muore tantissimo perché veramente i nemici sono tanti. Questa sezione di gioco arriverà fino a quando ci saremo intrufolati talmente tanto all'interno da stare nelle famose condotti da reazione che ci sono ovunque nel futuro, e potremo origliare una conversazione tra alieni, questi morph che finalmente riusciamo a conoscere e a vedere.
Le cose però non vanno nel verso giusto, perché origliamo attraverso una grata, e questa grata non è fatta per sostenere il nostro peso, e quindi con un cambio di inquadrature tra i nemici che confabulano e noi che stiamo ascoltando, vediamo le viti che pian piano cedono fino a farci cadere, farci scoprire, e purtroppo veniamo catturati. E da qui la parte in cui poi dobbiamo scappare dopo aver evitato un tentativo di eliminazione da parte di uno degli alieni, riusciamo a riprendere la nostra pistola e scappare sempre di più con questo metodo di trial and error che diceva Ace, fino ad arrivare a un teletrasporto che usano gli alieni, in questo caso lo usiamo anche noi per salvarci la pelle, ma la destinazione di questo teletrasporto, che ricorda molto quelli di Star Trek, ci lascia di stucco perché ci ritroviamo nel pianeta d'origine di questi alieni, un pianeta inospitale che non conosciamo e che dobbiamo capire perché non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti per l'ultimo sforzo e fermare l'invasione.
Questo pianeta che ha grossi temi viola e molto anche carnoso, cavernoso, come in Inner Type, se citiamo un gioco che abbiamo trattato recentemente, è pieno di questi morph che sembrano dei namekiani, visto che abbiamo citato Dragon Ball prima, che ogni volta che li colpiamo si trasformano in slime e cercano di assorbirci dal basso, stando in corpo a corpo. Quindi è nostro compito dover rollare da una parte all'altra e sparare man mano che ci giriamo. Molto bello anche qua il combattimento, devo dire, mi ha entusiasmato veramente dall'inizio alla fine. Prendo l'occasione anche per citare come tutte quante le cinematiche che abbiamo descritto tra un pezzo e l'altro sono molto diverse a seconda della versione del gioco, perché nella versione originale Amiga e in alcune conversioni, tra cui quella iniziale DOS, sono disegnate a mano quasi come se fosse un fumetto, mi viene da dire, un pochino più da cartone animato, sono abbastanza semplici, con colori piatti senza tantissime ombre, però devo dire che rendono molto l'idea e sono molto chiari nella loro spiegazione. In alcune versioni invece sono state fatte delle, soprattutto quelle future, è stato fatto perché c'è la versione CD del gioco, una specie di full motion video, in realtà è sempre computer grafica, è un pochino più elaborato, però lì si vede tanto lo stacco tra il gioco e la cutscene da fuori. Questa cosa molto molto particolare particolare che non ho apprezzato tantissimo. E cito, visto che stiamo parlando anche di conversioni, una cosa che dell'Amiga non ho mai trovato interessante, infatti non l'abbiamo mai utilizzata, è la possibilità di zoomare sui combattimenti, che secondo me è un'altra maniera per togliersi completamente dall'atmosfera del gioco, dove hai la telecamera lontana, il personaggio piccolo e devi sfruttare l'ambiente.
Su questo pianeta alieno, però, nonostante siamo abbastanza sprovveduti perché la nostra missione è chiara, ma non sappiamo bene come poter fermare la minaccia aliena, troviamo inaspettatamente un aiuto, perché dopo le prime schermate troviamo un essere umano che è come se ci chiamasse, come se fosse prigioniero. Noi però non riusciamo a raggiungerlo in tempo perché uno degli alieni lo colpisce a morte e facciamo in tempo solo ad arrivare da lui e farci dare quello che sembra un pacco pericoloso, un possibile esplosivo. Questa persona però scopriamo di lì a poco chi sarà, perché troviamo un suo datalog, e qui è l'unico datalog che troviamo, un po' come assomiglia a quelli di Resident Evil, dove troviamo gli appunti e sono messi come giorni, quindi abbiamo i vari stadi del rapporto di queste persone. Scopriamo che è uno scienziato che suo malgrado ha dovuto aiutare gli alieni con il progetto di infiltrazione, e quindi ci spiega un po' la situazione, che gli alieni ce la stanno facendo, lui però ha fatto in modo di lasciare degli indizi che ci hanno permesso quindi di indagare, quindi è partito tutto da lui, la soffiata di questo piano, e ci ha portato fino da lui. Ci racconta che gli alieni sono comandati da una Mother Brain che si trova al centro del pianeta, e in questo caso è sopita perché c'è un altro cervello più piccolo che riesce a gestire comunque le cose, e ci spiega il suo piano. Praticamente lui ha fatto tutto, ha già preparato tutto. Quella che ci ha dato è effettivamente una carica esplosiva nucleare che deve essere mandata al centro del pianeta per farlo esplodere ed eliminare tutta la razza aliena. Per farlo però dobbiamo prima sconfiggere il primo boss cervello, il primo Mother Brain, per poter poi accedere alla sezione all'interno del pianeta, sconfiggere il Mother Brain originale e piazzare la carica. L'ho trovato un po' un escamotage, un po' un Deus Ex Machina, non sappiamo bene cosa fare, e con un log, con un diario scopriamo già che è già stato fatto tutto, dobbiamo solo portare avanti a compimento l'opera.
Sì, qua vengono anche molto fuori quelle che sono le similarità da Another World. Siamo scappati di prigione su un pianeta alieno con esplosioni da causare, perché effettivamente anche in Another World ci sono tutte queste meccaniche. Però devo dire che sottolineo, insomma, quello che ha detto, condivido pienamente quello che ha detto Yuga, fatto che è un po' forzato, lo è a questo punto la trama del gioco, ma non per questo è un gioco che non merita, anzi è molto divertente a questo punto, perché si è diventati esperti arrivando in questa zona e i combattimenti finali sono anch'essi molto molto interessanti. Infatti il primo combattimento contro il Mother Brain, il figlio, diciamo, quello che controlla il mini boss, è un combattimento abbastanza bastardo secondo me, perché questo cervello è protetto da uno scudo che ne occupa solo metà della sfera praticamente, dove è rinchiuso, e noi dobbiamo aspettare il momento giusto per sparare a questo scudo, perché se spariamo dalla parte sbagliata il proiettile ribalza e ci uccide. Quindi è abbastanza un gioco di tempismo più che di forza bruta, e l'ho trovato super interessante, e questa cosa ci servirà come propedeutica proprio per accedere a quello che è l'ultimo livello con un ascensore, di cui vediamo anche qua la cinematica, perché siamo arrivati veramente in fondo in fondo in fondo, con il settimo ultimo livello in cui c'è questo Mother Brain al centro dello schermo che continuerà a richiamare i suoi figli, quelli che sono i vari morph. Dobbiamo sparare, poi a un certo punto non potremo più sparare perché avremo distrutto una parte, arriva un'altra ondata e così via e così via. Molto interessante anche questo combattimento qua, perché veramente ce la si mette tutta, e sono riusciti a rendere l'idea di un boss battle in un'unica schermata senza dover fare super casino con l'utilizzo dello spazio, anzi viene utilizzato molto molto bene lo spazio che abbiamo a disposizione.
Per finire la nostra opera, la nostra missione, però ci rimane da piazzare la carica nucleare. Qui devo fare un'altra bacchettata purtroppo al gioco, perché come prima si è detto cosa bisognava fare, in questo caso ci dice dove mettere la carica. Non è una scelta di design dei livelli, non c'è più lo show don't tell, ma in questo caso mentre noi arriviamo in quello che sembra un vicolo cieco, viene fuori la scritta, una voce dal profondo ti dice che questo è un buon posto per mettere la carica, un po' come a dire mettila qui che è il posto giusto. Un'altra piccola forzatura, però è anche divertente, perché questo gioco comunque ha una sua parte scanzonata. Piazziamo la carica che andrà al centro del pianeta, perché la piattaforma cadrà nel vuoto, e avremo la sezione, l'ultima sezione del gioco a timer, dove dovremo ritornare all'inizio del livello, quindi rifarlo tutto a ritroso in un certo lasso di tempo, però che non ci viene mostrato, non ci sono timer a riguardo, dove però le varie piattaforme simulano il pianeta che si sta per disintegrare. C'è una certa pressione, la musica è battente e lo schermo trema per darci la sensazione di urgenza, ma alla fine riusciremo ad arrivare a un'astronave e scappare in tempo, con una classica scena presa da Star Wars dove l'astronave se ne va e il pianeta esplode alle nostre spalle.
E le citazioni continuano, perché il nostro Conrad andrà, visto che non può comandare l'astronave che andrà alla deriva, quindi non sa esattamente dov'è la galassia dove si trova in questo momento, da dove vengono questi alieni, quindi l'unica cosa che può fare è mettere una direzione dove poter guidare e andare in criostasi, un po' come succede alla fine del primo Alien. Molto interessante questo finale, un'altra citazione ad un altro film e un chiaro segnale ad un eventuale sequel anche.
Durante i titoli di coda del team che ha partecipato allo sviluppo di questo gioco vengono ripercorse, ripercorriamo le varie animazioni, dal nostro risveglio sulla giungla di Titano fino alle ultime dove noi scappiamo con la nave, e rivediamo un po' tutte le animazioni che ci hanno accompagnato come una specie di recap, di riassunto brigativo di quello che abbiamo visto, un po' come succede a volte nei titoli di coda di un film. Quindi di nuovo citazioni e proprio anche uno studio sulla sceneggiatura, sui tempi e sul metodo per portare al compimento l'opera.
Questo era l'interessantissimo Flashback, un gioco che si merita il mio 7 holocubi su 10, un gioco che mi è piaciuto tantissimo, che da piccolo non sono mai riuscito a finire perché il primo schema per me era troppo difficile, non capivo che bisognava buttarsi giù, poi ci ho riprovato e ci sono riuscito un po' più avanti nella mia vita e l'ho recuperato con molto piacere per preparare questo episodio. Un gioco veramente molto molto carino, non eccessivamente lungo, e che si merita questo voto perché è riuscito a fondere nel suo gameplay, che in realtà è abbastanza farraginoso perché è proprio il genere platform a definirlo, con però una storia molto interessante che ti fa venire sempre voglia di scoprire qualcosina in più di questo Conrad. L'eredità che si lascia a questo gioco è molto interessante, perché ci saranno dei giochi insomma negli anni successivi che riprendono da questo. Uno sicuramente è Art of Darkness, che va citato perché è il prodotto di Eric Chahi, il vero creatore di Another World, che però lo farà nel 98 con una sua casa di sviluppo, mentre il genere andrà avanti con altri due titoli. Uno sicuramente dal punto di vista bidimensionale è Oddworld Abe Odyssey del 97 a cura di GT Interactive, che prenderà quello che è la rotolata di Flashback, il distrarre i nemici, li ritroviamo tanto in quel gioco che affronteremo sicuramente sull'enciclopedia dei videogiochi, e poi ovviamente il classico Tomb Raider del 96, che prenderà quello che è il platform, questo arrampicarsi in versione tridimensionale, e lo espanderà creando un genere tutto suo, insomma muoverà tantissimo in alto l'asticella questo titolo. E quindi sicuramente per me si merita un voto più che sufficiente da recuperare assolutamente, non recuperatolo in versione rimasterizzata perché c'è un remastered del 2013 che però fa assolutamente schifo, e quindi giocatevi l'originale, perché è anche possibile trovarlo in versione, se avete il gioco in versione DOS potete rigiocarlo, perché sono state fatte delle conversioni moderne, delle mod che vi permettono di giocare con i sistemi moderni. E tu Yuga, che cosa ne pensi?
Io voglio dare a questo Flashback come te 7 livelli su 10, come i 7 livelli che compongono questo gioco. È un gioco che anch'io non sono riuscito a finire inizialmente quando ci giocavamo, ma proprio perché non ero abituato a questo show don't tell, anche il solo andare a recuperare l'olocubo iniziale e al farlo partire per capire, per lanciare il plot del gioco, l'ho trovato molto ostico, e quindi non riuscivo mai a superare il primo livello proprio come te. È un gioco che ho riscoperto successivamente, me lo sono giocato come si deve, mi è piaciuta particolarmente la storia, per quanto cliché futuristico anni 80-90, il fatto che abbia tutte queste citazioni, questi rimandi a film molto famosi e che mi piacciono particolarmente, la chicca dell'implacabile di Schwarzenegger ci stava veramente a puntino, me l'hanno fatto godere a pieno. La cosa però che non ho digerito molto, al di là di un gameplay fluido, il rotoscope è visivamente molto ben curato e la velocità delle azioni molto fluida, appunto come deve essere il rotoscope, non ho digerito molto un po' la tediosità di alcune parti, soprattutto nella parte di New Washington, dove per la burocrazia dobbiamo spostarci avanti e indietro ripetutamente senza poter skippare molte delle fasi. Poi ci sono dei piccoli teletrasporti che aiutano, ma all'inizio, prima di scoprirli, è effettivamente molto tedioso, e anche il pianeta alieno necessita di molto backtracking, bisogna andare molto indietro per fare le cose per bene, perché è ancora più rischioso. Un let's play cauto purtroppo rovina un po' l'esperienza, però è davvero un gran bel gioco che consiglio di recuperare in qualche modo.
Quindi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Flashback, l'avete giocato? Fatecelo sapere, perché è un altro dei tanti messaggi che potete mandarci, anche quello. Vogliamo saperne di più anche su Instagram, @enciclopedia dei videogiochi, c'è la nostra pagina dove mettiamo delle anticipazioni per il futuro, delle stories, le nostre collaborazioni. Abbiamo anche i reel, che se venite a vedere sono delle recensioni in meno di un minuto con rapid fire, quindi ancora più contenuti da parte dell'enciclopedia dei videogiochi. Seguiteci lì, perché siamo veramente tanti, siamo oltre 1500 che seguite quella pagina, quindi benvenga, insomma.
E visto che in ogni episodio citiamo sempre un sacco di giochi che abbiamo trattato nell'enciclopedia, come in questo caso Prince of Persia e Another World, potete fare la vostra playlist personalizzata andando sul nostro archivio su enciclopediadevideogiochi.it, dove con le molte opzioni che ci sono potete organizzare per anno, per titolo, per genere, e chi più ne ha più ne metta, la vostra playlist preferita per ascoltare tutti gli episodi che non avete ascoltato o che volete riascoltare perché vi sono piaciuti particolarmente o perché vengono anche aggiornati con gli audio che ci mandate su determinati episodi. E per farlo ricordo, come all'inizio, che potete bere la Level Up per sostenere le ore, perché i nostri contenuti veramente cominciano a essere molto sostanziosi di questa enciclopedia che si riempie puntata dopo puntata per sostenere questa impresa titanica come il pianeta di Flashback.
E quindi mi raccomando, seguiteci su enciclopediadevideogiochi.it.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f